È un materiale dalle incredibili proprietà. A bassa conducibilità elettrica, ha una grande duttilità ed è così facile da lavorare che ci si può costruire una quantità praticamente infinita di oggetti, come il computer su cui sto scrivendo, le cuffie che ho in testa e persino la camicia che sto indossando, la plastica. L'Italia è il secondo consumatore di plastica in Europa. Nel 2020 ne ha consumata circa 6 milioni di tonnellate, che corrisponde a quasi 100 kg a persona. Il 42% di questa plastica viene utilizzata per gli imballaggi, il cui destino finale è quasi sempre quello di diventare uno scarto, come le 11 tonnellate che ogni anno finiscono in mare. Io sono Massimiliano Colletti, sono un giornalista e in questa nuova puntata di Alma Sound parleremo di plastica, chimica ed economia circolare. E come sempre lo faremo partendo da una ricerca dell'Università di Bologna, nata al DICAM, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e dei Materiali.
Alma Sound, l'impegno della ricerca per il benessere della società, un podcast della serie Research Corner prodotto dall'Università di Bologna.
Di solito si ha la concezione di chimico come un termine negativo. E invece in realtà la chimica riguarda tutto, la chimica è la scienza della materia e sicuramente la chimica, come del resto tutto quanto, può essere declinata in modo negativo, ma lì c'è lo zampino dell'uomo. Cioè anche adesso tu mi stai ascoltando, io sto ascoltando te, perché funzionano le nostre sinapsi. Nelle sinapsi avviene una reazione chimica e quindi il suono viene trasformato in informazione processato dal nostro cervello e tutti gli impulsi elettrici sono di natura chimica. Cioè anche adesso in questo momento noi stiamo interagendo tramite chimica, insomma. Sicuramente io quando sento chimica non penso a qualcosa di negativo, ma penso a qualcosa che è alla base di tutto.
Lei è Michela Soccio, insegna al DICAM di Bologna e si occupa di plastica, nello specifico poliesteri. Il suo interesse principale è nello studio di nuovi materiali rinnovabili per packaging alimentari e biomedicali, che è uno dei possibili ambiti di studio e applicazione della chimica. Una parola che genera reazioni contrastanti, che è anche il punto di partenza di questa storia.
Perché forse una ridotta conoscenza della chimica sembra qualcosa, diciamo, di misterioso e di conseguenza si pensa: oddio, cosa succede quando c'è di mezzo la chimica? Cioè uno sente chimica e pensa alle scie chimiche, pensa ai rifiuti che si accumulano, pensa, non so, al teschio con simbolo di pericolo. Però se si conosce quello che c'è alla base, che poi si parte fondamentalmente dagli atomi e se vogliamo anche delle particelle più piccole degli atomi, perché si è scoperto che in realtà l'atomo non è indivisibile ormai, forse una maggiore conoscenza porterebbe anche a una maggiore consapevolezza. Di solito quando qualcosa, insomma, non si capisce bene, può anche far paura.
Dopo la parola chimica, anche plastica non gode di grande popolarità. E quindi voglio chiedere a Michela Soccio se dal suo punto di vista la plastica è una risorsa o una minaccia.
Allora, la plastica è assolutamente una risorsa. E la soluzione che molti propongono, senza appunto avere consapevolezza e coscienza e conoscenza anche dell'argomento, che è quella di sostituirla con dell'altra roba, secondo me non è assolutamente percorribile. Perché la plastica è uno dei materiali più versatili, si può ottenere un materiale trasparente, opaco, rigido, flessibile, elastico, che sia durevole nel tempo piuttosto che degradabile, può essere leggero, può essere pesante, fornisce quindi una pletora, diciamo, di caratteristiche alle quali si arriva partendo dalla struttura atomica e che altri materiali non danno. Si deve capire come gestirla, ma io penso che assolutamente non possa essere eliminata o sostituita.
Con questa prospettiva è nato il progetto RiEcoSyn, nuovi polimeri per imballaggio alimentare, rinnovabili selettivamente, ecodegradabili e risintetizzabili per un'economia circolare.
Lavoriamo nell'ambito dell'imballaggio, in particolare in quello alimentare, che è un settore dove viene consumata tantissima plastica e soprattutto la plastica in quest'ambito ha un tempo di vita veramente breve, in certi casi poche ore.
Che significa che uno degli obiettivi della ricerca è ridurre l'impatto della plastica utilizzata negli imballaggi attraverso una duplicazione.
Cercando di ridurre la plastica prodotta da fonti non rinnovabili, quindi il petrolio, e invece a valle e cercare di ridurre l'impatto che la plastica ha quando diventa ormai un rifiuto, cercando proprio di invertire il trend da rifiuto, renderla un materiale ad alto valore aggiunto. Quindi la plastica da rifiuto, l'obiettivo è quella che diventi nuovamente un reagente, quindi che possa essere riutilizzata e per ricreare di nuovo della materia plastica. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di trasformare l'economia della plastica da lineare a circolare.
Che è poi quello che chiede anche l'Unione Europea, attraverso il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, dove è prevista la cosiddetta Plastic Strategy, che prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato europeo dovranno essere riutilizzabili o riciclabili, in modo efficace sotto il profilo dei costi.
Quando proponiamo appunto la realizzazione di questi nuovi materiali rinnovabili, intendiamo appunto che vengano prodotti a partire da biomasse principalmente, in particolare da scarti, quindi non andare a utilizzare, non so, per esempio la pannocchia per fare la plastica piuttosto che mangiarcela, ma di sfruttare i residui agroalimentari che appunto sono ormai degli scarti. A quel punto si utilizza appunto invece del petrolio, si utilizzano delle fonti rinnovabili in questo senso e quindi si riduce l'impatto della plastica già nel momento in cui viene realizzata.
Una bioplastica ecodesign, sostenibile cioè lungo l'intero ciclo di vita, dalla culla alla tomba.
Poi dopo, una volta appunto che la plastica ha svolto la sua funzione, in questo caso parliamo dell'imballaggio alimentare, il rifiuto può essere degradato in modo selettivo con degli enzimi, che sono quindi dei biocatalizzatori se vogliamo, che vanno a a rompere la catena macromolecolare del polimero, che è il principale componente della plastica, e permette dopo di riutilizzare i componenti di partenza in modo da poter risintetizzare o comunque creare dei compositi in cui il rifiuto diventa di nuovo un materiale di partenza per creare lo stesso materiale di prima o addirittura dei materiali nuovi, sempre di tipo plastico.
A questo punto, per capire quali sono le abitudini di studente e studentesse in ambito plastica ed economia circolare, siamo andati a farci un giro fuori dall'Università di Bologna.
Dimmi tre cose di plastica che utilizzi di più.
Allora, sicuramente gli imballaggi per detersivi, per la casa o per igiene personale, pellicole, alluminio.
I cosmetici, le vaschette per il cibo e per gli snack.
Allora, boccette per dei cosmetici, contenitori per del cibo e pellicole.
Bottiglie di plastica, involucri, sacchi della spazzatura.
Principalmente la plastica negli imballaggi del cibo che mangio, che consumo, le bottigliette dello shampoo,
l'involucro del tabacco,
le borsine,
i fazzoletti.
La plastica per te è una risorsa o una minaccia?
Allora, lo stato attuale per il modo in cui viene utilizzata è assolutamente una minaccia, perché cioè, si accumula in un modo ridicolo.
È una risorsa, però allo stesso tempo è anche una minaccia, diciamo.
È una minaccia a livello ambientale.
Penso possa essere una risorsa.
È una minaccia, e ce n'è davvero tanta nei mari.
Allora, maggiormente minaccia, però appunto se riutilizzata potrebbe anche essere una risorsa.
È una risorsa, ma se usata nel giusto modo.
Ci sono degli oggetti di plastica che secondo te potrebbero essere sostituiti con altri materiali? Se sì, quali?
La maggior parte potrebbero essere utilizzate delle bioplastiche, così inquinerebbero meno.
Sì, le posate, i bicchieri, le bottiglie di plastica con le borracce e gli altri materiali con la carta.
Io potrei sostituire le mie bottiglie di plastica con delle borracce di altro materiale,
Ce ne sono alcuni molto semplici, ad esempio le bottigliette di plastica o le buste.
Borracce, sacchetti magari in fibra piuttosto che sacchi di plastica.
Sicuramente dalle bottigliette alle borse, invece che usare la plastica usare la carta, o piuttosto che la carta anche borse che si possono riutilizzare più di una volta.
Cioè, ho fatto l'esempio dei fazzoletti anche semplicemente prendendo, cioè, della stoffa come facevano prima.
Se ti dico economia circolare, cosa ti viene in mente?
Le energie rinnovabili, l'acqua della pasta per innaffiare le piante,
l'utilizzo di vestiti usati.
Le energie rinnovabili come l'energia eolica o solare. O...
vestiti di seconda mano principalmente, cioè app per non sprecare cibo, i pannelli solari, quindi anche vari tipi di energia più rinnovabile.
Se vado a fare la spesa e devo prendere per forza un sacchetto di plastica, lo riutilizzo, cioè non è che lo butto via, lo metto da parte, lo utilizzo magari come busta per l'immondizia.
Restano da capire alcune cose, come ad esempio la differenza tra una plastica vergine e una plastica bio-based, e soprattutto quali sono le condizioni ideali per il suo riciclo e riutilizzo.
Dal punto di vista chimico e quindi delle proprietà del materiale, non fa nessuna differenza che noi lo otteniamo a partire da fonte rinnovabile o da fonte petrolifera, perché le proprietà dipendono solamente dalla struttura chimica. Ci sono dei materiali, come appunto il polietilene tereftalato, il PET, che possono essere riciclati in modo ottimale perché la bottiglia contiene principalmente il PET, non altri materiali. In questo senso, quando per questioni, come dire, anche di marketing, magari si aggiungono degli additivi di origine teoricamente naturale al PET, faccio sì che il materiale non possa essere più riciclato come il materiale vergine. Quindi, nel momento in cui io riciclo il PET, la plastica riciclata ha assolutamente la stessa dignità della plastica vergine, anzi il riciclo è la strada proposta come la migliore nella gestione della plastica dalla Comunità Europea.
Altre questioni decisive per il processo di riciclo riguardano le infrastrutture per farlo, che non sono standardizzate e da cui dipende anche il modo con cui si differenziano i rifiuti e con cui anche si costruiscono i materiali.
Adesso la tendenza è quella di produrre dei dispositivi per packaging a base di carta. La carta naturalmente non ha né proprietà meccaniche né stabile in condizioni di umidità e né tantomeno proprietà barriera. Quindi ha sicuramente un impatto ambientale minore una volta che diventa un rifiuto, ma assolutamente non soddisfa quelle proprietà che dicevamo prima di imballaggio appropriato per un alimento o comunque per altre cose, insomma. E che cosa succede? Che si cerca di realizzare dei dispositivi che siano costituiti principalmente di carta e poi abbiano uno strato dell'ordine dei micron sottile di plastica che conferisca quindi proprietà barriera che la carta da sola non ha. Quindi si cerca di fare questo dispositivo di carta più plastica, ma la plastica deve essere molto sottile in modo che quando io lo vado a buttare sto buttando solamente della carta. Quindi si gioca sul limite di spessore che può avere la plastica sulla carta in modo da gestire il rifiuto a fine vita come se fosse della carta semplice, insomma.
Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Prima di chiudere però voglio sapere quali saranno i prossimi passi del progetto e quali sono i limiti attuali per rendere questo nuovo materiale plastico disponibile sul mercato.
I reagenti, l'enzima di cui c'è bisogno, bisogna abbassarne il prezzo fondamentalmente, e poi anche a livello di diciamo di struttura, no? Perché un conto è fare una reazione in un reattore piccolo e la separazione, insomma, in una cappa di laboratorio, in un sistema di laboratorio. Un conto pensare tutto quanto a scala industriale. Lo scale up è il punto che, anche proprio a livello di spazio e di sistemi che permettano di gestire quantitativi più grandi.
Bene, questa puntata di Amma Sound finisce qui. Da Massimiliano Colletti è tutto. A presto!
Avete ascoltato Alma Sound, l'impegno della ricerca per il benessere della società, un podcast della serie Research Corner prodotto dall'Università di Bologna.